Quelli gli dissero dunque, Giudici capitolo 18 verso 5, quelli gli dissero: consulta a Dio affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso avrà successo. Il sacerdote rispose loro: andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore. Alleluia, certamente io credo che lo sguardo di Dio, cioè il fatto che Dio ci vede, ha creato gli occhi, quindi sicuramente il nostro Dio vede, è qualche cosa che possiamo collegare sicuramente a tutto il percorso della nostra vita, anche in quelle fasi dove sicuramente non eravamo in contatto con Lui. Anche in quei momenti lo sguardo di Dio era nella nostra vita, nella tua vita, anche in quei momenti dove cominciavi a vivere i primi traumi infantili, forse anche nella vita prenatale, lì lo sguardo di Dio era attento, lo sguardo di Dio era rivolto a te, perché al di là di come sono state le circostanze in cui sei nato, chiaramente devono essere state circostanze di solito tra un'unione tra un uomo e una donna, oggi potrebbero essere anche altre circostanze con metodi e tecnologie particolari. Dico al di là quindi di quello che è stato l'evento pratico della tua nascita, Dio già, e questa è una realtà difficile da comprendere per la mente umana, ti aveva conosciuto, già ti aveva visto prima e ti aveva amato, come ci rivela la scrittura, ancora prima del fatto che tu venissi alla luce fisica. E questo è bellissimo, sapere che qualcuno ci ha pensato, ci ha visto, ci ha approvato, ci ha guardato benevolmente prima ancora che venissimo alla luce. Per cui il suo sguardo è qualcosa che dall'eternità raggiunge la tua vita, e il suo sguardo continua lì dove la tua vita forse è stata segnata da eventi, proprio dove non sei stato guardato molto bene dagli altri, forse i tuoi stessi genitori all'inizio non ti hanno guardato molto bene, forse sei stato inaspettato, forse sei stato cercato di abortire, non lo sappiamo, tante volte queste cose creano dei traumi fortissimi prenatali e postnatali, ma quello che è importante è capire che nel viaggio che tu hai compiuto dall'eternità, Dio già ti guardava, il suo sguardo era su di te, e al di là del fatto che tante volte noi non ci piacciamo e tante volte desideriamo, come dice l'ultimo comandamento, le situazioni degli altri, le cose degli altri, il campo degli altri, la moglie degli altri, lo schiavo degli altri, gli schiavi non ci sono, però desideriamo noi veramente dominare persone che sono dominate da altri e tante altre cose. La cosa bella è che lo sguardo di Dio è stato su di te, gli sei piaciuta, gli sei piaciuto e ha vegliato e ha continuato a guardarti fin dal momento in cui forse hai avuto il trauma più grande, che è quello di essere uscita dalla pancia della mamma. Secondo alcuni studiosi di psicodinamica, eccetera, eccetera, uno dei traumi più forti dei bambini è quando escono fuori da quell'ambiente protetto, da quell'ambiente confortevole, anche se tante volte sono in due. Ecco, per esempio l'ambiente di mia figlia era un poco meno confortevole per Amelie e Chloe, perché non dico che facevano a pugni, però ho visto che si sono litigate così tanto dentro la pancia che poi fuori alla pancia ora sono molto amorevoli l'una con l'altra. Nel momento in cui si esce fuori comincia la realtà, e la realtà non sempre è stata benevola, non ti ha guardato sempre bene. Non ti ha guardato nella tua infanzia bene, forse sei stato rigettata, forse sei stata in qualche modo qualcuno degli altri tuoi fratelli è stato preferito, preferita a te, forse ti hanno detto che non avevi valore, forse ti hanno chiamato sempre stupido, 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 forse lo sguardo che hai ricevuto mentre crescevi era uno sguardo di indifferenza o di noncuranza, o peggio ancora, uno sguardo di accusa, di giudizio, per cui questo ha formato la tua personalità in un certo modo. Ma quello che ti voglio dire questa mattina è che fin da quel momento Dio ti stava guardando e cercava di intervenire attraverso certamente le persone che avrebbero dovuto comunicarti amore. Il problema è che loro forse non ne avevano, il problema forse è che eri il terzo incomodo, il quarto, il quinto incomodo, il problema era che quelle persone forse non hanno richiesto aiuto, non si sono aperti a Dio per diventare canali e per poter essere dei genitori accoglienti. Ma sta sicuro che fin dal tuo primo vagito Dio ti ha guardato con amore, Dio ti ha guardato con pace, Dio ti ha accolto nel tuo viaggio, nel tuo percorso di vita. E chiaramente il fatto che Dio ti ha guardato non ti ha potuto tante volte escludere dei traumi, delle difficoltà, per cui io sono convinto che già una certa protezione è avvenuta, ma Dio ha pianto nel vedere tutto quello che tante volte ti è stato fatto, tutto quello che hai subito, tutto quello che ti ha traumatizzato. Dio è stato lì a piangere, ma il suo desiderio più grande, certamente il suo dolore era collegato a vedere te privo dell'affetto che avresti dovuto ricevere, perché voi sapete che nei primi 3 anni di vita si ricevono la maggioranza degli stimoli che poi serviranno allo sviluppo di tutta la personalità. Quindi se nei primi 3 anni sei stato guardato male, mamma mia, che danno più o meno grande Dio deve poi riparare nella tua, nella mia, nella personalità di chi è stato guardato male o è stato guardato anche morbosamente, perché si può essere guardati male, si può essere non guardati, ma si può essere anche guardati da un amore possessivo, esasperato, che alla fine fa altrettanto male. Non so se mi seguite, mi state seguendo? Quindi dicevo, per Dio c'è stata una grande empatia con voi, il suo sguardo è stato su di voi lungo il percorso della vostra vita e il suo desiderio, chiaramente più grande, era quello che le persone che vi contattavano avessero potuto trasmettere qualcosa di buono, che era il suo desiderio per voi, ma non sempre questo è avvenuto. Forse non sei nato in una famiglia cristiana o cristiana di nome, teorica, ma non di espressione, di fatto. E quindi il desiderio di Dio, a parte di cercare in tutti i modi di trasformare il suo sguardo in un'accoglienza, di farti capire anche nei momenti drammatici in cui da adolescente cominciavi a vivere le crisi esistenziali, in cui volevi andartene, fuggire, forse farti fuori, Dio in qualche modo col suo sguardo ha cercato di parlarti, ha cercato di comunicare, ha cercato di darti un'altra chance. E se sei qua vuol dire che non ti sei suicidata o non ti sei suicidato. E questo è importante, ma lo sguardo di Dio era come se avesse bisogno di prendere forma, avesse bisogno di prendere realtà, e lì, come abbiamo sentito nella lettera, lo sguardo di Dio è diventato Gesù. Gesù è venuto, non che prima non ti guardava, ma non ti ha guardato più dal mondo solamente spirituale, è venuta l'incarnazione e Gesù ha cominciato a guardare gli uomini con un corpo fisico, vero uomo e vero Dio. E soprattutto Gesù è venuto a cercare di farti comprendere che lo sguardo di amore, di protezione di Dio poteva diventare una trasformazione profonda, poteva diventare un cambiamento epocale nella tua vita. Lo sguardo di Dio voleva iniziare dentro la tua vita un altro cammino, da creatura amata a figlio amato. E qui c'è un grande, sicuramente, segreto ed è importante comprenderlo. Dio ama tutte le sue creature, indifferentemente e indipendentemente dal sesso, dalla razza, dal luogo dove sono nate, dal posto, ma il suo desiderio più grande è ricongiungerle a Lui. Ed è proprio per questo che avviene l'incarnazione, è proprio per questo che avviene una cosa miracolosa, impossibile da comprendere con la mente umana, cioè lo sguardo d'amore di Dio ha bisogno di abbracciare una persona che non può abbracciare. Perché non la può abbracciare? Perché odiosa, odiante, perché con un cuore insanabilmente maligno, perché con la libera scelta è figlio di Adamo e quindi come figlio di Adamo separato. E a questo punto questo sguardo di Dio non rimane qualcuno che ci sta a guardare come facciamo noi, vediamo come finisce. Finisce male, l'uomo finisce male senza Dio. Questa è una verità che in qualche modo noi abbiamo sperimentato. Senza Dio l'uomo finisce male, perché finisce proprio dove si trova, cioè finisce nell'inferno dove già si trova, nell'inferno che è dentro lui stesso. E per quanto viene colorato, per quanto viene dipinto con religiosità, con filosofie, con tante teorie tecniche, l'uomo purtroppo non si può salvare da solo. Questa è una verità impossibile da cambiare. E proprio per questo lo sguardo di Dio va oltre e nel desiderio di poter abbracciare te, sua creatura, me, sua creatura, concepisce quel progetto incredibile di poter veramente annullare tutto quello che avrebbe potuto separarti da Lui. Lo sguardo dell'amore di Dio si dà in sacrificio, dà tutto per il desiderio di poterti non solo guardare da lontano, non solo vivere le tue vicende con empatia, con il pathos di chi ama una persona però non può fare più di tanto, ma il suo sguardo va all'incarnazione, finalmente determina questa possibilità di farti diventare figlio, figlia, come abbiamo cantato questa mattina, di poter veramente ristabilire questa appartenenza iscritto nell'anagrafe celeste, nello stato di famiglia di Dio. Questo è lo sguardo di Dio che finalmente decide non solo di proteggerti un po' dall'esterno, perché poi lo sottolineiamo sempre, ma ricordatevi che Dio deve essere anche giusto col diavolo. Cioè, se il diavolo acquisisce un diritto legale nella tua vita, per quanto Dio soffre e vuole proteggerti, se tu te ne vai a mettere un piede su una cacca di cane, dico, questa è la cosa più stupida, però sicuramente ti rovini la scarpa, impuzzisci, eccetera, eccetera. Ma se vai a mettere in piedi in delle situazioni molto più grandi, è chiaro che ne avrai delle conseguenze, e questo fa sì che lo sguardo di Dio diventa sofferenza, piange, soffre con te e desidera che, come hai iniziato un percorso di vita naturale, tu possa iniziare un percorso di vita spirituale, cioè la sua vita, la sua via, la sua verità dentro di te. Ed è questo con cui voglio concludere, con questa immagine di un percorso che non è più un percorso esterno, ma un percorso dove la vita, la verità e la vita sono dentro di te. E quindi, se consultiamo Dio per sapere se il viaggio che abbiamo intrapreso avrà successo, è come chiedere a Dio se Gesù avrà successo. Qualcuno potrebbe dire, ma veramente non ha avuto tanto successo? Lo hanno fatto fuori, lo hanno crocifisso, ma questo stava avvenendo per te, Marco. Il suo insuccesso di 2000 rotti anni fa è stato per il tuo successo di oggi. Il suo insuccesso, il suo fallimento, la sua croce, la sua sedia elettrica è stata la tua grazia. Diventare disgraziato lui è perché tu divenissi graziato. Per cui, se chiediamo a Dio se il percorso che abbiamo intrapreso avrà successo, se questo percorso non è una religione, non è una filosofia, non è una teologia, ma se questo percorso è Cristo. Qual è il tuo percorso? Cristo. Qual è il mio percorso? Cristo. E appena veramente mi sintonizzo, e allora realmente comincio a funzionare per come Dio mi ha progettato. Il sacerdote lì e lo Spirito Santo qui questa mattina ci dice: se avete questo percorso dentro, se avete Cristo, andate in pace. Andate in pace. Camminate in pace. Se il vostro percorso è Cristo, andate in pace. Il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore. Che bello! Ma non più uno sguardo dal di fuori di qualcuno che vorrebbe ma non può aiutarci. Perché? Perché ci ha lasciato il libero arbitrio e noi ancora siamo dominati dal male, dominati da quello che vogliamo fare ma non riusciamo a fare. Ma nel momento in cui Gesù è entrato dentro di noi, ci alziamo in piedi. Dio ti guarda dal di dentro. Guarda tutte le cavolate che fai, guarda come ti distrai facilmente, guarda te, però con uno sguardo di amore. Alleluia. Lo sguardo di Dio è uno sguardo di chi ama e aspetta che il suo amore venga ricambiato. È uno sguardo che ha deciso di non condannarti più. Non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. È uno sguardo che, anche se avesse molte ragioni per giudicarti, accusarti, ha deciso di non accusarti, ha deciso di pagare per te. È uno sguardo costante di chi crede in te più di quanto tu creda in Lui. Questo è lo sguardo che mi accompagna, che ti accompagna ogni giorno. Io non so come gli altri ti guardano, io non so lo sguardo che tu stesso hai verso di te. Tante volte io mi guardo e dico: ma non è che mi piaccio tanto, non sto parlando fisicamente, quello vabbè, è un processo che ci prenderà tutti, quello dell'invecchiamento, ma ci guardiamo e tante volte non ci piacciamo perché ancora ci sono tanti aspetti non trasformati. Ma meno male che Dio ci ha chiesto di guardarci come Lui ci guarda. E questa mattina hai bisogno di cogliere questo sguardo di Dio, che è uno sguardo che ti fa germogliare, che ti vince con il suo amore, che vince le tue diffidenze, le tue difficoltà, continuandoti ad amare, anche se tu gli dici: Signore, non voglio essere amato. Non so se glielo dici, io c'è stato un tempo in cui glielo dicevo, dico: mannaggia, ma neanche sono libero di non essere amato, io voglio fare testa mia e non mi interessa se mi ami. Il suo amore ha continuato, perché lui lo sapeva che semplicemente l'amore avrebbe potuto vincere le mie resistenze, le mie paure. Solamente l'amore avrebbe potuto farmi superare le mie ossessioni. Solamente l'amore suo verso di me avrebbe esorcizzato la paura e tutte le elaborazioni della paura, e mi ha continuato ad amare, ad amare, ad amare, e questa mattina ti sta continuando ad amare, ad amare, ad amare. Uno sguardo amorevole, se solo lo potessi ogni tanto vedere nella tua essere troppo impegnato con tante cose, se solo un momento ti potessi fermare nella giornata e dire: Signore, voglio un attimo essere cosciente di questo sguardo di amore, di tenerezza, di compassione che hai verso di me, perché ho bisogno di ascoltarti e ho bisogno di sapere che qualcuno mi sta guardando bene, e non perché dice che ho fatto tutto bene, ma perché mi guarda con un amore paterno, materno. È da questo sguardo che possiamo cogliere anche noi. Possiamo poi guardare, volgere lo sguardo a Dio che ci guarda. Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù. Non gli darai il valore che gli stai dando ora. Non significa che le butti, che le elimini, ma acquisteranno il giusto valore nella tua vita, mentre Cristo prenderà il centro del tuo sguardo, perché Lui ti sta guardando con amore, Lui sta facendo il tifo per te, Lui sta vedendo quella tua delusione amorosa, Lui sta vedendo quella tua difficoltà, Lui ti sta guardando come un padre non ti ha mai potuto guardare, perché umano, per quanto ti amasse, era sempre umano. Lui ti sta guardando e il suo sguardo questa mattina vuole guarirti. Ed è triste, devo dire, che quando qualcuno ci guarda, noi tante volte neanche lo degniamo di uno sguardo. Tante volte succede tra marito e moglie. La moglie parla e il marito dice: ma mi guardi negli occhi? Gesù questa mattina ti sta dicendo: ma mi guardi un momento, mentre il mio sguardo ti sta amando, mentre ti sta trasmettendo il meglio, l'amore. Guardami un momento. Anzi, la scrittura dice poi: contemplami. Noi prima diciamo: ti guardiamo un momento. Contemplare è molto più. Però almeno cominciamo a guardarlo un momento nella nostra giornata. Fermatevi. In queste feste dovreste avere un poco di tempo libero. Non lo sprecate tutto in cose inutili. Fermatevi un momento e guardate Dio che vi sta guardando con amore e rispondete al suo sguardo. Dategli retta, non dovete guardare chissà dove, in una oscura galassia. Dovete guardare dentro di voi, perché è lì che Dio ha messo la via, lì che si trova Cristo. Guardatelo un attimo. E mentre i due sguardi si incontrano, quello di Dio che non ti ha mollato un momento e quello tuo invece che è stato a zig zag, mentre i due sguardi si incontrano, e allora l'amore si svolge, si libera e la paura se ne va. Preghiamo un attimo. Signore, ti ringraziamo per il tuo sguardo e perché sappiamo che sotto il tuo sguardo noi vivremo una libertà vera e impareremo a rispondere al tuo sguardo con una risposta di amore, perché ameremo perché siamo stati amati per prima. Ti voglio chiedere soltanto una cosa: che possiamo essere più consapevoli nel nostro quotidiano lì dove ci affanniamo, lì dove tante volte ci lasciamo prendere dall'ansia, dalla paura. Ti chiedo che possiamo accorgerci e sapere che il viaggio che facciamo andrà in porto perché è sotto il tuo sguardo. Accorgerti del tuo sguardo e lasciarci guardare da te e rispondere a questo sguardo con uno sguardo che ricambia il tuo amore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Camminate sotto lo sguardo di Dio, camminate sotto lo sguardo del suo amore e sappiate che potete andare in pace perché il viaggio che avete intrapreso con Cristo, al di là delle tempeste, al di là dei momenti dove tutti gli equilibri umani che prima mi davano una specie di sicurezza andranno in tilt totale, ma il viaggio che fate è sotto lo sguardo di Dio. Dio non smetterà di guardarvi per un momento, anche quando gli dite: Signore, non mi guardare ora perché ora proprio sono inguardabile. Lui ti guarderà con amore continuamente e questa sarà la medicina migliore per la tua anima. Volgi lo sguardo a Cristo.
Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù non le stimerai più alla luce di tal santità.
Un'ultima volta con volgo, perché non è volgi. Volgi significa un'esortazione all'altro. Volgo.
Volgo lo sguardo a Cristo, contemplo la sua beltà e le cose qua giù